Continuiamo con un messaggio che vi ha annunciato sulla storia del marito cieco, una bellissima rappresentazione di come dobbiamo essere una relazione non solo tra marito e moglie, ma tra i fratelli cristiani anche.
Allora, il messaggio comincia con una storia. Storia del marito cieco. Cominci tu, Angelina, con la storia.
La storia del marito cieco. Viveva una volta in una città un uomo che era sposato con una bellissima donna.
Tutti facevano complimenti per la bellezza di sua moglie. Vivevano una vita felice coniugale.
Dopo alcuni anni la moglie contrasse una rara malattia della pelle. Nessun medico fu in grado di curarla. Quando la moglie seppe che a causa della malattia avrebbe perso la sua bellezza, temeva che suo marito non l'avrebbe più amata. E lui cercava sempre di rallegrarla, ma lei rimaneva sempre triste, chiusa in se stessa, e persino iniziava a evitare la presenza del marito. Un giorno il marito andò fuori città per lavoro. Durante il viaggio di ritorno, ebbe un incidente nel quale perse la vista negli occhi. La moglie ne fu molto dispiaciuta. Ma con il passare del tempo entrambi si adattarono a vivere come in una vita normale. Lei non evitava più la sua presenza, era sempre al suo fianco e lo aiutava nelle case e nel suo lavoro. E passarono gli anni. La bellezza della moglie svanì. La donna non riusciva più a guardarsi allo specchio, ma era felice con il suo marito e smise di pensare alla propria condizione. E venne il triste giorno in cui la moglie morì e il marito rimase solo. L'aveva amata molto e non voleva più vivere in quel posto, quindi dopo il funerale si preparò a lasciare la città. Poco prima di andarsene, un vicino andò da lui e gli chiese: riuscirai a vivere da solo? Per tutti questi anni tua moglie è stata al tuo fianco e ti ha aiutato nella tua cecità, ma ora sei tutto solo. Come farai senza l'aiuto di nessuno? E l'uomo gli rispose:
Amico mio, non sono cieco, ho solo finto di essere cieco, perché se mia moglie avesse saputo che la potevo vedere nelle sue condizioni, sarebbe stata ferita più della malattia stessa. La mia amata moglie soffriva già tanto e non volevo vederla soffrire anche di più. Ecco, questo è il motivo perché ho finto di essere cieco in tutti questi anni. L'amavo tanto e solo volevo la sua felicità.
Grazie, Signore Gesù, per questa bellissima storia, un esempio incredibile.
Gloria
Quanto amore!
a Dio, Signore ci aiuti. Una storia che c'ha anche dei significati profondi, no? È come... Andiamo a Filippesi 2, cominciamo con una scrittura, perché Gesù non ha cercato il suo interesse. L'amore, l'amore vero, l'amore sacrificevole, l'amore che salva, l'amore che benedice, sempre ci riporta a Gesù. È lui il fondamento,
Oh,
la
amen.
fonte.
Grazie,
Filippesi
Signore.
2, 4 all'11.
Cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri, abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Filippesi 2, 4 a 11.
Il fatto che Gesù era già Dio, prima ancora di nascere come figlio di Maria e figlio dell'uomo. Cosa vuol dire questo? Che è stato un amore incredibile. Non è che è venuto qui per diventare Dio. Era già Dio. Era già figlio di Dio. Guarda, Giovanni 17, 5 dice, ora Padre, glorificami tu.
Ora, o Padre, glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse.
Gloria a Dio.
Cioè, come hai detto, prima di nascere era già Dio.
Amen.
Era già glorificato.
Giovanni 17, 5. Quindi, la gloria che avevo presso di te. Quindi Gesù non è venuto qui a prendere una patente. Non è venuto qua a guadagnarsi il trono.
No.
L'aveva già questa gloria.
Sì.
E allora Isaia 53, 2 ci parla della radice che esce dal suolo arido.
Come una radice che esce da un arido suolo, non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. Isaia 53, 2.
Gloria a Dio. Cioè Gesù Dio, o Dio Gesù, figlio dell'uomo è venuto qui, ha lasciato il luogo più alto del cielo per venire a vestirsi dei panni di un reietto, un condannato a morte, un criminale, uno dell'apparenza non attraente. Giovanni 7.
Giovanni 7.
Altri invece dicevano, il verso 41 e 52. Altri invece
41.
Dicevano.
Altri invece dicevano, ma è forse dalla Galilea che viene il Cristo?
Esamina.
Esamina e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta. Giovanni 7, 41 e 52.
Quindi Gesù era, non aveva l'apparenza di Messia. È lì che comincia la fede.
Mm-hmm.
In 2 Corinzi 5 vediamo lo scopo per il quale Gesù è venuto. Affinché noi, verso 21, sì, verso 21.
Affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui.
Ecco.
Secondo Corinzi 5, 21.
5, 21. Affinché noi diventassimo giustizia. Questo è lo scopo di Gesù. Perché noi diventassimo giustizia di Dio. È cosa più così grande che non riusciamo a concepire. Io vengo a trovarti a casa tua, posso entrare perché tu possa diventare giustizia, tu possa sedere sul trono di Dio, se sei fedele. Secondo Corinzi 5, 17 dice, a memoria, se dunque uno in Cristo,
è una nuova creatura. E tutte le cose sono diventate nuove, le cose vecchie sono passate.
Gloria, gloria.
Secondo Corinzi
Signore.
5, 17.
L'uomo della storia sarà fatto apparentemente cieco. Gesù non ha dato solamente la sua vista, ma ha dato anche tutta la sua vita.
Vero,
lui si
sì.
È fatto un uomo carnale, apparentemente peccatore, colpevole, degno di punizione, aggustato dalla morte al nostro posto. Al nostro posto si è fatto seppellire. Più in basso non poteva scendere, più dalla morte doveva andare. Non andò alle fiamme dell'inferno, per il motivo che nessuno vi si trovava. Altrimenti avrebbe attraversato anche quella prova, come fece in Daniele 4. Gesù, in Daniele capitolo 4, va in mezzo alle fiamme per salvare tre uomini, Meshach, Shadrach e Abednego, i tre amici di Daniele. Però Gesù è andato dove gli spiriti dei non salvati si trovano, dove sono spiriti adesso. Tra gli inferi dei tormenti dell'Ades, vedi Luca 16, 23. Mm-hmm. Perché Gesù, che è un Dio giusto, Gesù Dio è la stessa cosa, volle assicurarsi che nessuno che non se lo meritasse rimanesse in un tale orribile luogo senza Dio, l'Ades. È andato anche lì a vedere chi era aperto alla sua salvezza. Leggiamo prima Pietro 3, lì vediamo che Cristo,
sì.
Verso 18-19, Cristo che soffre per i nostri peccati.
A, l'abbiamo letto la sorella A.
Rileggiamolo.
Anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Fu messo a morte quanto alla carne, ma reso vivente quanto allo spirito. E in esso andò anche a predicare agli spiriti trattenuti in carcere. 1 Pietro 3, 18-19.
Quindi Gesù in quei tre giorni lì, come dicevo, che non è come dico il testo, mi dicevo, è andato in cielo, ma quale cielo? È andato nel carcere, è andato a predicare agli spiriti nel carcere. Gloria a Dio, per questo il Padre e il Figlio sono degni del nostro amore, del nostro servizio, della nostra adorazione in eterno, perché è scritto, Apocalisse 5.
Sì.
Verso 6 a 14, qualche stralcio, eh? Poi vidi un trono, vidi in mezzo al trono un agnello in piedi che sembrava essere stato immolato. Verso 7, le quattro creature viventi.
Le quattro creature viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, ciascuno con una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi che sono le preghiere dei santi. Essi cantavano un cantico nuovo dicendo:
tu sei degno di prendere il libro, di aprirne i sigilli, libro dell'Apocalisse, libro del futuro, perché sei stato immolato, hai acquistato a Dio col tuo sangue, gente di ogni tribù, lingua, popolo, nazione, e ci hai fatti re e sacerdoti per il nostro Dio, e regneremo sulla terra. E diceva una gran voce: degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la lode.
E tutte Alleluia. Le creature che sono nel cielo, sulla terra, sotto la terra e nel mare, e tutte le cose che sono in essi, udì che dicevano:
a colui che siede sul trono e all'agnello siano la lode, l'onore, la gloria, la potenza nei secoli dei secoli.
Le quattro creature viventi dicevano:
amen.
E gli anziani si prostrarono e adorarono. Grazie, Alleluia. Signore, bellissimo,
gloria.
Glorioso.
E questo qui,
Apocalisse 5, 6 a 14.
Lo voglio dedicare a tutti quelli che ascoltano il diavolo, che dice loro, e penso che l'ha detto a noi tutti, tutta sta gloria a Dio, perché tutta sta gloria? Dov'è la democrazia? Anche il diavolo è degno di rispetto.
No.
La democrazia è una bugia. La verità è una monarchia di Dio, con in cima il Dio re, il Dio monarca, un Dio buono, un Dio che viene sul Calvario. Merita Gesù, Dio merita la lode, la gloria, la nostra adorazione.
Perché siamo profondamente toccati quando sentiamo una storia come questa del marito che si sacrifica per amore della moglie. Siamo profondamente toccati nel cuore. Ma è questo l'esempio che Gesù ha dato. È per quello che lui merita tutta l'onore, la gloria, la lode. Si è sacrificato un amore incredibile senza guadagnare niente. Quindi merita la nostra lode.
Gloria a Dio, gloria a Dio. Non lasciatevi tentare del diavolo. Diavolo, la cosa che più odia è l'adorazione a Dio, ma perché la vuole lui, vedere l'anticristo che viene.
Vero, vero.
E l'uomo della storia si finge cieco per amore. Gesù invece accetta di essere considerato un peccatore criminale degno di morte. Non è possibile misurare l'amore di Gesù, il vero Dio immortale, che lascia il suo trono insieme all'amato Padre Celeste per venire a dare la vita al nostro posto come vero uomo mortale e diventare vero peccatore con i nostri peccati. La Bibbia dice che il dragone cercò di impedire la sua venuta. Lo vediamo in Apocalisse 12, che si piazza davanti alla donna che deve partorire attraverso Erode, no? Voleva ucciderlo. Poi lo inchioda un legno. Ma il diavolo cos'è? È uno stolto. Dio è amore e l'amore non lo si può inchiodare. L'amore di Dio non lo si può fermare. Come fai a fermare, uccidere? Come fai a crocifiggere, seppellire l'amore? Quello di Dio rimane per sempre. Angela, mi aiuti con la scrittura, Cantico dei Cantici, capitolo 8, ci sei? Ecco,
Sì.
andiamo al 6 e al 7. L'amore non si può crocifiggere, non poteva morire l'amore sul Calvario. Andiamo.
Mettimi come un sigillo sul tuo cuore, come un sigillo sul tuo braccio, perché l'amore è forte come la morte, la gelosia è dura come il soggiorno dei morti. I suoi ardori sono ardori di fuoco, fiamma potente. Le grandi acque non potrebbero spegnere l'amore, i fiumi non potrebbero sommergerlo. Se uno desse tutti i beni di casa sua in cambio dell'amore, sarebbe del tutto disprezzato. Cantico dei Cantici 8, 7, 6 e 7.
Romani 8, 35 e 37. Chi ci separerà dall'amore di Cristo?
Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada?
Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati.
Romani 8, 35 a
Oh
37.
gloria! Grazie, grazie Signore. Guarda, il mondo è sempre lì a cercare di fermare a noi, che siamo i figli dell'amore di Dio. Ma è come se uno stolto cercasse di afferrare l'aria, trattenerla nelle mani. Come puoi inchiodare, crocifiggere il vento? Puoi inchiodare la luce a un albero? Puoi mettere una corona di spine sull'amore? Puoi trafiggere il costato della giustizia di Dio, lo Spirito di Dio, il suo amore risorgerà sempre. Non c'è nessuna morte, non c'è nessuna tomba, potranno mai trattenerlo, decomporre o trattenere la sua potenza della risurrezione di Dio. E adesso quell'amore, quella potenza e rinascita sono entrati in noi. E in virtù di questo siamo adesso figli di Dio e della sua stessa essenza spirituale, come è scritto 1 Giovanni 3,
Prima Giovanni 3,
3 1,
1.
1 al 3, grazie.
Vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio, e tali siamo. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui si
Si
purifica
purifica come
come
egli è
Egli è
puro.
puro. 1 Giovanni 3, 1 e 3.
Grazie, Gloria. Gioiamo, fratelli, amati fratelli e tutti figli di Dio, gioiamo. Rinnoviamo ogni giorno il nostro dedicarci, il nostro offrirci a Lui come sacrificio di amore vivente, su quell'altare del nostro servizio a Lui, in servizio suo, e non del mondo. Il mondo ingannevole che passa. Romani 12, Gloria, Ebrei 13, Angela,
Ok.
ce
Sì,
l'avete?
quasi.
Romani 12, 1.
Romani 12:1. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Romani 12:1.
Gloria, Signore. Qual è il nostro culto? Non è sedersi in una parrocchia a seguire i ritualismi morti, ma presentare i nostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito. Questo è il culto. Capito? Un servizio non seduto lì appollaiato come una gallinella, cip, 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 coccodè, ma uno che ama il fratello, la sorella, il marito, la moglie, uno che cammina, un culto che cammina, che va a cercare le pecorelle, che fa il suo dovere in casa, il suo dovere fuori casa, che va a lavorare, a sostenere la famiglia, che ama gli amici con l'amore di Gesù, che in casa è un raggio di sole. Questo è il culto. Ancora un'altra gloria, 1 Pietro 2,5. Ce l'hai Ebrei 13, Angela?
Sì,
15.
Ebrei 13,15. Per mezzo di Gesù, dunque,
offriamo continuamente
a Dio un sacrificio di lode.
E cioè?
Cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Ebrei 13,5.
Stamattina Gesù mi parlava di confessare. Se non confessiamo Gesù ai perduti, non sapremo mai se siamo salvati sul serio o se è la nostra salvezza solo mentale. Se stiamo solo passando per ritualismo. Il ritualismo religioso di Radio Blast. Accendi la radio ogni sabato come se tutto a posto. No! Dobbiamo confessare Gesù.
Amen.
Sennò... 1 Pietro 2,5.
1 Pietro 2,5.
Come pietre viventi.
Come pietre viventi siete edificati.
A formare cosa?
A formare una casa spirituale.
Un sacerdozio santo.
Santo.
Per offrire?
Sacrifici spirituali.
Graditi.
Graditi a Dio.
Per mezzo di chi?
Di Gesù Cristo.
Non è per mezzo di una religione?
No.
Di Gesù Cristo.
1 Pietro 2,5.
Alleluia.
Amen.
Impariamo a vivere la scrittura, fratelli. Gesù era la parola nella carne. E anche noi dobbiamo essere la parola nella carne. In che modo? Perché abbiamo Gesù nel cuore. Avendo Gesù nel cuore, noi siamo il corpo di Cristo. Siamo dei piccoli Gesù di Nazareth. Alleluia.
Amen.
Gloria al Signore. Gesù non ha disdegnato di raccogliere la sua croce per la nostra salvezza. E adesso adesso è il nostro turno di non disdegnare di raccogliere la nostra croce per la salvezza dei nostri amati fratellini e sorellini che magari ancora non sono salvati. Non parliamo qui dei sorelline, fratelline sedute in panca a cantare come gli usignoli insieme a noi. Parliamo di fratelli e sorelline che non ci conoscono. Questa dolce sorella ha questa mattina. Raggiungere questi fratelli che hanno bisogno della salvezza di Gesù, l'amore di Gesù, attraverso di noi. Alleluia. E questo è un comandamento. Non è un'opzione, non è una scelta che si può tralasciare, sì, sì o no. Dobbiamo confessare il Signore. Non è un'opzione come fanno certe chiese a mezza morte che non evangelizzano i perduti. Noi, se siamo una chiesa viva, viviamo, come dice Matteo 10, viviamo come chiesa viva. Verso 38-39.
Matteo 10, 38. Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me, non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita, la perderà. E chi avrà perduto la sua vita per causa mia, la troverà. Matteo 10, 38 e 39.
Alleluia. Chi non prende la sua croce non viene dietro a me, non è degno di me. Ma noi vogliamo essere degni. Prendiamo la croce, fratelli. Forza! Nel nome di Gesù Cristo. È una croce a volte pesante, a volte difficile, a volte piove, a volte ci bagniamo, a volte troppo sole, a volte qui, a volte là. È la croce nostra. Quell'uomo della storia era un uomo fedele, offerto di perdere la vista nella storia. E noi vogliamo, siamo disposti a offrirci di perdere la vista degli occhi, virgolette, cioè qualcosa dobbiamo perdere. Per le pecorelle e compiere la nostra opera per il Signore. Come Gesù ci offriremo di avviarci al nostro Calvario, ce n'è uno per tutti. Un Calvario di servizio a Lui ogni giorno. Accetteremo di essere annoverati tra quelli che il mondo chiama, com'è che si chiama il mondo? Pazzi, fuori di testa, falsi profeti, religiosi fanatici. Siamo disposti questo, se e quando sarà necessario per portare i veri frutti del Vangelo, per poter seguire Gesù con tutto il cuore. Saremo disposti a mettere il nostro o i nostri Isacchi sull'altare per mostrare al Signore che la nostra speranza è di fare parte della sposa di Cristo. È una speranza vera, sincera, di tutto cuore. Isacco sull'altare non rappresenta solamente eventuali di abbandoni di droga, di porno, di vizi, di peccati. Isacco non è solo questo, ma anche di abbandonare cose giuste, cose belle che Dio ci ha dato. Dio aveva dato Isacco ad Abramo, era una cosa bella, una promessa. E sono tante le cose che dobbiamo mettere sull'altare, e cose che vengono da Dio, persino cose utili che Dio ci ha dato. Io mi ricordo, avevo lavorato, una storia che ho già raccontato, avevo lavorato un paio di anni, siamo qualche fratello dolce, Dio le benedica, per raccogliere i soldi per andare in India. Era 1984-85, 2 anni che pregavo continuazione, Signore, non ho i soldi ma voglio andare in India e anche portare abbastanza soldi extra per i fratelli là che soffrono. E ho lavorato 85-86, 84-85, 2 anni a raccogliere i soldi. Quando ero pronto a prendere l'aereo, dei fratelli arrivano e dice: sai, qui il Signore ci ha mostrato che mettere i soldi insieme qui fare per cose. Beh, niente, cioè, mettiamo tutto insieme per cosa? Niente, così il Signore ci ha mostrato di farlo. E allora noi stiamo mettendo i soldi insieme. Vabbè, io sto partendo, i soldi devo darti, c'ho giusto i soldi per il biglietto e un pacco di soldi extra da dare alla chiesa là, ai fratelli missionari. E c'è niente da fare. Il Signore ci ha mostrato. Insomma, io ho pregato disperatamente per i fratelli intorno a me. Disperati, era un sacco di soldi, dico, tutto per tutto il viaggio, lo sbarco e anche portare per i fratelli. Quando arrivi in una missione non è che vuoi ti fa mantenere, porti extra per i fratelli, no? Che stanno soffrendo, non vai a fare l'egoista, mantenetemi, vai aiutare. Insomma, abbiamo pregato e ci siamo mostrati niente, dateli, insistono, dateli, sono fratelli. E è diventato tutto, fino all'ultimo ultimo centesimo, puliti, spennati come polli. E il Signore avrebbe mostrato loro cosa fare con i soldi, un mistero. Mm. E alla fine invece li hanno speso a destra e a sinistra, così. Mm-hmm. E allora pregato al Signore, ricominciamo da capo, ricominciamo un altro paio di anni, un po' alla volta. Cioè era un Isacco finanziario in quel caso. Ho incontrato un altro fratello, dice: ah, sai, sto preparando da in India, vuoi venire? Sì, vengo. E si è unito a noi questo fratello che si chiama L. Insomma, in poche parole, questo fratello è arrivato. Dice: vengo, adesso vado a mia madre e gli chiedo offerte. Sì, anche noi stiamo chiedendo aiuti. Questo torna suo fratello, tutti i soldi per i biglietti di tutto il gruppo.
Oh, wow.
E extra, e ancora più di quelle che avevamo prima. Durata 3 settimane esatta, ho contato i giorni. Il Signore ha provveduto e con abbondanza. Quegli altri fratelli là, quando sono tornato dall'India dopo un po' di anni, erano un disastro. Avevano fallito completamente, abbiamo derubato soldi a destra e a sinistra. Nel nome di Dio, il Signore li ha puniti. Credo che non sono più neanche missionari adesso.
Oh.
Era una prova, in quel caso una prova era un Isacco finanziario, una cosa che Dio mi aveva dato, però il Signore l'ha usato per mettermi alla prova e metterci alla prova. C'erano altri fratelli più in gamba di me, e il Signore ci ha aiutato a superarla.
Amen.
Gloria a Dio.
Amen.
Non sai mai cosa che è il Signore. E siamo arrivati in India, soldi in abbondanza, ha scaricato tutto. Fratelli, gloria a Dio, una risposta alla preghiera. Hanno cambiato casa quando siamo arrivati. Sono andati una casa un po' meglio, la gente. Gloria a Dio. Alleluia.
Grazie Gesù.
Gesù dovette rinunciare, mettere sull'altare tutto. Compreso Gesù ha messo sull'altare le persone più vicine a lui, compresa la sua famiglia carnale. Nel caso che andiamo a Matteo 10, famiglia carnale che non volevano raccogliere la croce del Vangelo, e Gesù se n'è andato. Elegantemente se n'è andato, la famiglia carnale l'ha lasciata alle spalle. Ma Matteo 10 dice che la scrittura, lo voglio ripetere, chi non prende la sua croce non è degno di me. Va bene? Ma voglio andare anche a Marco 3, guarda. Marco 3, 21, chi è che ce l'ha? Ecco,
Io.
per favore.
Marco 3:21. I suoi parenti, udito ciò, vennero per prenderlo, perché dicevano è fuori di sé.
I suoi parenti è fuori di sé.
Marco 3:21.
Ecco, vai avanti al... Vediamo un po'. Al 31.
Marco 3:31.
Sì, salta lì.
Giunsero sua madre e i suoi fratelli e
Fermatisi di fuori. E
fermatisi di fuori, lo mandarono a chiamare.
c'era una folla.
Una folla gli stava seduta intorno. Quando gli fu detto:
Ecco tua madre.
Ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle
So,
là fuori, che
che
ti
dice? Non
cercano.
entravano mica, eh? Non entravano, perché era al di sotto della loro dignità, questo fanatico, perseguitato dai religiosi. E Gesù rispose loro, verso 33.
Egli rispose loro: Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Marco 3, 31 fino a 33.
Giovanni 7,5 dice, neppure i suoi fratelli credevano in lui.
Vero, sì.
Giovanni 7,5. Quindi Gesù ha abbandonato la sua famiglia carnale per seguire la volontà di Dio. La famiglia carnale è sempre invitata. Non è che Gesù ha detto non vi voglio. E loro non hanno voluto seguire. Si è andato a trovarlo, ma si sono fermati di fuori perché non volevano vergognarsi, avvicinarsi. Sappiamo poi che si sono convertiti.
Sì.
Giacomo si è convertito, lo vediamo in 1 Corinzi 15, fratello di Gesù. Gesù gli è apparso, fratello. Poi c'è anche Giuda che ha scritto. Giacomo ha scritto un'epistola. Giuda, che è un altro fratello di Gesù, ha scritto un'epistola. La storia della prima chiesa dice che erano fratelli di Gesù. Guarda, gloria a Dio. Io su questo stavo pregando, sulla famiglia di Gesù. Gesù mi ha dato una piccola profezia qua, due righe, poi. C'ho qui gli appunti, posso
Sì, se
dartele.
giusto, sì.
Gesù dice: molti sono oggi che, come i miei familiari, si sono fermati fuori. Molti oggi si fermano di fuori e mi chiamano ad uscire dalla volontà del Padre per andare a incontrarli nel terreno, nei limiti della loro volontà, la loro religione, le loro dottrine ed edifici religiosi. Dove, come è scritto, io non vivo.
Atti 7:48.
Gloria a Dio, grazie Gesù, grazie Signore. Grazie Signore. Ciascuno di noi, fratelli, ha il suo particolare Isacco. L'uomo della storia aveva la vista degli occhi. Non si sa mai cosa Dio ti chiederà, cosa ti richiederà di mettere sull'altare, però. Se ti richiede di mettere sull'altare un Isacco, una persona, ti darà una discendenza eterna. Se è una cosa finanziaria, io ho ricevuto un campo di missione che è stato uno dei più gloriosi della mia vita. In India ho imparato tantissimo. Mi sono ammalato, ho preso malattie allo stomaco, ulcere, sono stato operato di ulcere. L'ho preso in India, i cibi contaminati. 3 volte ho preso le cose nello stomaco e ancora soffro di questa ulcera. Che riesco adesso, non mi dà tanto fastidio, però ancora ho degli strascichi di malattia che ho preso in India. C'ho problemi alle unghie dei piedi, per le cose che ho preso in India non riesco a guarire, la mia fede lì non arriva, però non mi ferma da seguire il Signore,
Amen.
e voi lo
Grazie,
sapete.
sì. Amen.
Va bene, missione in India mi è costata anche di salute, però Gesù mi darà la fede di guarire.
Grazie,
O mi
Gesù.
porterà con sé, a me non mi interessa
Amen.
niente. Andiamo avanti per Gesù.
Amen.
E il Signore, perché ho sacrificato il mio Isacco finanziario, mi ha dato una missione che per me in cielo ne parlerò ancora delle cose che ho imparato. Le pecorelle che abbiamo raggiunto con lo Spirito Santo. E allora, quando il Signore vi chiede un Isacco, fratelli, che possa essere fisico, materiale, finanziario, che possa essere qualunque cosa. Non temete. Il Signore non voleva portare via Isacco a Abramo, voleva benedirlo. Quando un martire, il Signore gli chiede di mettere la sua vita, che sono stati bruciati nel Colosseo, crocifissi, il Signore non è tanto che gli chiede di morire, anche gli sta chiedendo se vogliamo essere benedetti come sposa di Cristo. E così davanti ai leoni, sai, nelle arene romane gli mettevano la pece, alcuni cristiani crocifiggevano, agli altri gli mettevano la pece, gli davano fuoco per illuminare i giochi del Colosseo, poi arrivavano i leoni, eccetera. Chi gli dava la forza a questi qua? Gli occhi su Gesù. Fratello, se oggi il Signore ti chiede un sacrificio, di sacrificare una persona, di abbandonare delle persone, abbandonare cose materiali e spirituali, il Signore non ti sta togliendo. Il Signore non ha tolto la vita ai martiri, gliel'ha data eterna come sposa di Cristo.
Amen. È
Non
vero,
temete, fratelli. Viene il marchio della bestia,
sì.
non temete, fratelli. Non temete. Apocalisse 20, verso 4 dice: erano stati decollati, decapitati, perché combatterono contro il marchio della bestia. Molti di noi saranno decapitati, perseguitati, torturati, quello che è. Al momento interverrà lo Spirito Santo. Fratelli, ce la farete, ce la faremo in lacrime, in ginocchio, gridando a Dio, pregando come Gesù nel Getsemani. Fratelli, ce la faremo. Non sarà troppo difficile. Non temete, fratelli.
Grazie
Il
Gesù.
Signore sarà sempre lì.
Grazie,
Con più il
Signore.
diavolo ci affligge, con più la presenza del Signore. Il Vangelo è un contratto. L'abbiamo firmato col cuore. Firmato sopra c'è una linea di sangue. Il sangue di Gesù lì si firma. E non c'è scritto in quel contratto che gli Isacchi ritornano sempre, come con Abramo. Gesù dovette morire prima di poter risorgere gloriosamente. I martiri sono rimasti sull'altare sino e oltre la fine. Non vi furono sconti, come si dice, di partita IVA. Non ci sono scorciatoie o trattamento di riguardo, come insegnano i falsi profeti della supergrazia, Dio supergrazioso, come non lo è stato coi martiri. Vi è sempre prima o poi un calice amaro per tutti, come per Gesù e gli apostoli, come vediamo in Filippesi 1:29, per favore, è scritto che non ci sono sconti. Atti 14:22, non c'è sconto. Fratelli, preparatevi. Mi leggete quella scrittura, per
Filippesi 1, 29. Perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui,
favore.
ma
Ma
anche di soffrire per Lui.
capito?
Filippesi 1, 29.
Non c'è supergrazia. Giunge il tempo che per continuare a combattere il diavolo devi soffrire. Non soffrire di proposito, fammi dare delle autofrustate, no, non quelle stupidaggini. Soffrire come Gesù, come la prima chiesa. Atti 14, chi ce l'ha? 22.
Io. Atti 14, 22. Fortificando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Atti 14, 22.
Diavolo dice: no, quale tribolazione? A me il Signore mi manda una limousine, una Mercedes, un materasso. Direttamente mi manderà una panca di chiesa perché io venga rapito sulla panca.
No,
Oh,
no,
come
no.
mi sentirò pio. Guarda, tutti dobbiamo passare per il calice della prova, tutti, da qualche Getsemani, dimostrare a Dio che le nostre opere sono in Cristo, ma che sono in Cristo e non solo mentalmente, religiosamente, una cosa nominale, ma che siamo degni figli di Dio nei fatti e come Gesù stiamo cercando nelle opere in Cristo, cercando le pecore alle perdute, e che siamo quindi degni delle sue promesse che ancora per noi le sue promesse sono inconcepibili. Leggiamo le promesse, Apocalisse 3, 21, Apocalisse 2, 26, le famose promesse che tutte le abbiamo memorizzate. Ripassiamole.
Sì, Apocalisse 3, 21. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anche io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Apocalisse 3, 21.
Apocalisse 2, 26. Chi vince persevera nelle mie opere, sino alla fine darò potere sulle nazioni. Gloria a Dio.
Amen.
Va bene. Luca 20, Angelina, a Luca 22.
Sì. 22.
28 a 30 anche. Guarda le promesse.
Or voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io dispongo che
vi sia
dato
un regno,
come il Padre mio ha disposto che fosse dato a me,
affinché
mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno e sediate su troni per giudicare le 12 tribù di Israele. Luca 22, 28 a 30.
Capito che promesse?
Oh,
dobbiamo
wow.
dimostrare a Dio che siamo degni di questo.
Wow.
Non è che tutti super grazia, tutti sui troni, no caro.
Mm-hmm.
No caro, i martiri non è che si lamenteranno, dice, perché io ho dovuto essere martirizzato e quell'altro è andato in cielo su un materasso, quello da super grazia, nessuno ci va così. No, i martiri diranno gloria a Dio, grazie, mi ha dato la grazia. Il martirio è un bacio sulla fronte, è essere come Gesù. Vuoi essere come Gesù? Lì Gesù è stato un martire, come gli apostoli. Martire.
Mm-hmm.
Prima chiesa, 300 anni di persecuzione. Ne saremo degni? Sarà Gesù e il Padre, saranno orgogliosi di noi. Cos'è che ascolteremo in quel giorno? Cos'è che... No, fratelli, non ci sarà nessuna bugia di supergrazia a attenderci, ma ci sarà da attenderci la parola di Dio. La quale sarà?
Mm.
Forse Matteo 25, 12 a 13? Angelina, ci vai.
Matteo 25, 12. Ma egli rispose, io vi dico in verità, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Matteo 25, 12 e 13.
Matteo 25, 30.
E quel servo inutile, gettatelo nelle tenebre di fuori, lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Matteo 25, 30.
Alleluia.
E speriamo di non sentire queste parole.
Alleluia. Sarà questa la... Perché la supergrazia, il diavolo attraverso la supergrazia dice no, in cielo Dio ama tutti uguali. Bugia! Marxisti! Questi supergrazia sono super marxisti. Tutti uguali. Perché? Democrazia. Falso. Falso. Ci sarà chi risorgerà vergogna eterna.
Amen.
Gloria, ce l'hai? Guarda Matteo 25, 10, Gloria.
Sì.
Perché questa invece è un'altra voce che sarà udita in cielo da qualcuno. Qual è la voce?
Matteo 25, 10. Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo, e quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze, e la porta fu chiusa.
E verso 25? Verso 23?
Il suo padrone gli disse... Va bene essere buono e fedele. Sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. Matteo 25, 10 e 23.
Gloria a Dio. Angelina, Luca 19, 17.
Sì.
Questa è la bella voce che la sposa di Cristo sentirà. Non udrà la voce, non ti conosco, vattene da me. Udrà invece questa voce. Cosa dice?
Il re gli disse, va bene, servo buono, poiché sei stato fedele nelle minime cose, abbi potere su 10 città. Luca 19, 17.
Ci saranno due voci in cielo. Questa scrittura, fratelli del corso biblico l'avranno memorizzata, ma è bello ricordarlo. Ci saranno due voci in cielo. Perché lo devo ripetere? Perché ci sono i diavoletti dalla falsa prosperità alla falsa grazia, che dicono grattati lo stomaco. Disubbidisce al Vangelo, tanto in cielo siamo tutti uguali, bugiardi, falsari, ipocriti. E allora devo ripetere queste cose in continuazione. Allora, la voce che ascolteremo dipenderà da noi, come disse Giosuè Israele, Giosuè 24:15, Angela, ci puoi guardare lì? Disse Giosuè ad Israele. Cosa disse? Disse che dipende da noi. Allora.
E se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire, o gli dèi che i vostri padri servirono di là dal fiume, o gli dèi degli Amorei nel paese dei quali abitate.
Quanto a
Quanto a me
me
e
e
alla
alla
mia
mia
casa,
casa,
serviremo
serviremo
il
il
Signore.
Signore.
Giosuè 24:15.
Gloria a Dio.
Amen. Dio ci aiuti.
Alleluia, questo è il messaggio, è finito, gloria a Dio. Questi erano gli appunti e le scritture.
Grazie,
Quale
Signore.
sarà la voce che sentiremo in cielo? Stiamo offrendo i nostri occhi come il marito della storia che ha fatto finta di essere cieco per amore della moglie? È una storia, una leggenda che racconta questo. Non so se è vera questa storia, sarà vera, forse no, ma è una storia meravigliosa. È Gesù che offre i suoi occhi, il suo corpo, la sua vita, tutto, perché noi diventiamo santi e sacerdoti e diventiamo figli di Dio. E cosa faremo? Ce la spasseremo su questa vita, perché tanto c'è la super grazia che ci aspetta. Queste chiese, vergognose chiese, si predica se, non è che si predica, vogliamo alzarci e seguire Gesù. Vogliamo uscire di qua e mostrare al mondo che muore. Si predica solo che siamo la grande chiesa, siamo figli di Dio, siamo salvati, ma sì, l'abbiamo capito. Ma Gesù non ha fatto così. Gesù non ha passato il Vangelo a dire: voi siete i miei discepoli, voi siete in gamba, voi siete preziosi. Qui c'è la cassetta dell'offerto. Bravo Pietro, Giuda, quanto porti? Un pacco di soldi. Bravo Giuda, un applauso a Giuda. Guarda quanti soldi ha dato, perché Dio ci vuole felici, ricchi, e il pastore deve comprare anche un piccolo jet, eh? O almeno una macchina di lusso per mostrare quanto Dio lo ama. Ma quella sorella lì che ha quattro figli e non ha soldi, e lei non ha fede. Io invece sì, ho fede e anche un bel portafoglio da riempire. Insomma, fratelli, non posso dire mai come il diavolo si è infiltrato nelle chiese oggi. Le tiene lì soggiogate, senza evangelizzazione, senza raggiungere le pecorelle, senza vivere il Vangelo nelle strade, e dico nelle strade. Perché negli edifici il diavolo è in controllo quasi completamente. Li tiene soggiogati. Arrivano le siringate, tutti prendono la siringata. Fra poco viene il marchio, tutti prenderanno il marchio. E che differenza fa? Non è che cambia molto. Ci saranno quelli che lo respingeranno, grazie a Dio. Gloria, gloria al
Amen.
Signore.
Grazie, Signore Gesù. Gloria a te, Gesù.
Gloria a Dio.
Ti amo, Gesù.
Amen. Angelina, cosa?
Mettiamo un bel canto e poi andiamo alle richieste di preghiera dei fratelli, alcune testimonianze di guarigione e anche la Santa Cena. Ascoltiamo Marcello Marocchi, La perla preziosa.
Ho camminato e girato nel mondo, per ogni dove non sono contento. Ho avuto e comprato le cose più belle, ma stanno invecchiando insieme alla pelle. Sentivo nel cuore il dolore del mare, batteva gli scogli ma non c'era amore. Romantico il vento faceva sognare, ma il sogno svaniva e restava a pensare. Giro, giro e girerò, finché un giorno troverò qualcosa che mi darà pace, questo cuore sazierò. Dietro i monti, dietro il mare, quanto c'è da camminare, cuore mio, che devo fare per poterti accontentare? Ho camminato restando seduto, ho inseguito la vita ma sono invecchiato. Lavoro, lavoro di notte e di giorno, e a volte mi chiedo perché non mi fermo. Ho comprato l'amore, cantato poesie, ho dato a una donna le mie gelosie. ho speso la vita a comprare carezze. Avrei fatto meglio a cercare certezze, ma girando troverò stoffe d'oro e fiori blu, finché un giorno comprerò qualcosa che non muore più. Dietro i monti, dietro il mare, quanto c'è da camminare. Il mio cuore è sempre inquieto, lui non si accontenta mai. Ho visto un uomo e mi sono fermato, aveva una perla e mi sono perduto. Splendeva e brillava di luce diversa, persino il mio cuore ci ha perso la testa. Ho preso di corsa la strada di casa, ho fatto un fagotto dell'oro e gioielli, e per averlo ho venduto ogni cosa, persino la casa e i vigneti più belli. Voglio, voglio quella perla, solo io so quanto vale. Se anche voi l'aveste vista, capireste, non c'è uguale. Prendereste a calci il mondo, tutte le sue vanità. È la perla della vita e mi dà la libertà. Voglio, voglio quella perla,
costa troppo, lascia stare.
Voglio, voglio quella perla,
chiede in cambio la tua vita.
Chiede in cambio la mia vita, ma mi dà l'eternità. Voglio, voglio quella perla,
è la perla della vita.
È la perla della vita e mi dà la libertà.